sempre 0-0 il risultato tra Trabzonspor e Roma. Siamo all'interno di quello che è l'ultimo step in vista poi della composizione definitiva della neonata Conference League. La Roma in campo anche il Basilea di Esposito, che sta facendo benissimo in questo avvio di stagione, e poi una serie di partite che personalmente, da amante dei microstati, delle storie un pochino più assurde, ecco, del calcio europeo, sinceramente mi scaldano il cuore. Capisco che non sia semplicissimo appassionarsi, che so, ad una sfida tra Flora, club estone, e lo Shamrock Rovers, club irlandese, però personalmente io sono più contento dell'esistenza della Conference League che dell'Europa League. Ecco, voglio lanciarmi, caro Nick, in questo affondo nei confronti dell'UEFA. Ma Niccolò Ceccarini in questo momento sta pensando solo e soltanto al rinnovo di un anno di Milenkovic, e da qui ripartiamo con il nostro Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao DJ.
Buonasera a tutti.
Allora, se Antonio, preferisci parlare della Conference League o del rinnovo di un anno di Milenkovic?
Della... tutte e due, dai.
Tutte e due. Allora, guarda, partiamo da Milenkovic. Allora, rinnovo fino al 2023. Ma e giustamente Nick prima diceva, è una soluzione ponte.
Non so se ponte o no, è stata una sorpresa perché ovviamente lui non ha voluto mai prolungare il contratto, si pensava, anzi era quasi, diciamo, un giocatore ormai ex viola, invece poi c'è stata questa situazione in cui la Fiorentina, magari vista anche la partenza di Pezzella, ha voluto, diciamo, e credo anche il calciatore, poi non so se una soluzione ponte anche per magari poi valutare domani una valutazione diversa, però credo che per la Fiorentina sia, se rimane a Firenze, un giocatore che, insomma, di qualità, giovane, e si dovesse poi arrivare in Astasi, che, diciamo, è una vecchia conoscenza della squadra viola, potrebbe avere una difesa, diciamo discreta, se non buona, italiana, che ovviamente per il suo calcio è una difesa molto alta, aggressiva, che tenga ovviamente la linea sempre molto molto alta. Quindi ripeto, però è stata una sorpresa perché io ormai facevo in uscita già quasi al West Ham Milenkovic,
ma l'operazione era ben indirizzata, poi alla fine non se ne è fatto niente. No, per la Fiorentina è importante comunque avere Milenkovic in questa difesa se perdi Pezzella. Poi
era due anni che cercavano di prolungare, nel senso che se ne parlava già da tantissimo tempo, e lui aveva sempre espresso la sua volontà di non prolungare, no, quindi ovviamente di andare via. E questa è stata, ripeto, per me una sorpresa, credo anche un po' anche per i tifosi viola, però una sorpresa positiva, perché se rimane Milenkovic a Firenze vuol dire che è un giocatore di qualità. Poi il giovane deve ancora migliorare, secondo me, ma questo io sia un fattore secondario.
E invece su Vlahovic che idea ti sei fatto? Perché non so se hai letto anche le parole di Commisso, lui ha detto credo che resterà, sarebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
Sì, ho letto però che lui spera di arrivare a nono posto, non so se è vero la dichiarazione.
Vero, sì, ha detto spero quindi di arrivare prima del decimo.
Insomma, nono posto è un'annata ancora un po' ibrida per la Fiorentina, anche per quello, insomma, loro hanno sempre dichiarato da quando sono arrivati a Firenze, no, di fare grandi cose, giustamente anche per gli investimenti iniziali, non soltanto a livello tecnico ma anche a livello strutturale che hanno messo in pratica. E quindi arrivare nono, insomma, poi magari è l'obiettivo iniziale. Poi italiano sicuramente l'allenatore non è che punta a dire arrivo nono, è normale, vuole fare sempre di più. Certo è, per arrivare ovviamente a una zona ancora più alta bisogna vedere il finale del mercato, si torna sempre lì. E quindi su Vlahovic è 70 milioni sono tanti, perché ha fatto un anno importante, un 2000, ricordiamoci, altrimenti i prezzi sono schizzati da diversi anni a questa parte. E se vuoi puntare e magari programmare, diciamo, un futuro importante per questa squadra, ovviamente piano piano per arrivare a zone alte, e se ti privi di un giocatore così, diciamo, va un po' controcorrente. Poi ovviamente 70 milioni sono tanti, però mi ricordo le prime dichiarazioni della società hanno sempre detto non è una questione economica, non abbiamo problemi economici, quindi bisogna capire le prospettive future, diciamo.
Certo, un altro anno a Firenze gli farebbe, secondo me, dal punto di vista personale come crescita non gli farebbe male, questo a prescindere dalla Fiorentina o da un altro.
Io ho letto però le cifre, caro Nick.
No,
le cifre, sì. Anche a livello economico si torna lì, poi anche mediazioni per la gente, le cifre, insomma, sì. Si parla di quasi 10 milioni, almeno ho letto così l'Atletico. Poi va in una squadra forte, con un allenatore forte, diciamo, di grande anche esperienza, un po' anche tutta la squadra che gioca insomma campione nella Liga, poi Champions League e quant'altro, però insomma c'è Suarez, sono giocatori importanti anche lì, ovviamente non va a fare inizialmente credo titolare, poi sono scelta allenatore, quindi però è un giocatore che dopo l'acquisto anche di De Paul dell'Atletico Madrid si vede ecco che una squadra può fare sicuramente cose importanti anche soprattutto per la Champions League. Poi la Fiorentina secondo me, a meno che non viene fuori un attaccante di questo livello, Scamacca non c'ho niente contro di lui, ma ancora non è credo a livello di Vlahovic, e quindi basta vedere anche il range delle segnature e anche delle prestazioni. Prospettiva è in crescita, però è Vlahovic, credo che dopo questo, dopo il campionato che ha fatto, nonostante l'età, è pronto per fare ancora un'annata. L'abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia, anche se il Cosenza sappiamo ha espresso un gioco ancora privo di molti titolari, però si è visto un Vlahovic pronto insomma a fare un'annata sullo stesso livello, ecco la crescita è stata esponenziale. E quindi privarsi di Vlahovic, bisogna capire se per arrivare a punto noni ci arrivi senza Vlahovic, se vuoi, se c'hai Vlahovic non puoi arrivare anche più lontano.
Io Antonio provo però a porla proprio dall'altra parte, a fare un po' l'avvocato del diavolo, ma se poi alla fine, perché è vero, Vlahovic ha alle spalle una gran stagione l'anno scorso, però io ricordo anche le prime 11 giornate di campionato in cui Vlahovic segna un solo gol, poi arriva Prandelli e c'è un'esplosione insomma fragorosa di questo ragazzo. Ma se poi alla fine le parti si mettono d'accordo appunto per fare almeno un altro anno insieme, e però Vlahovic alla fine non fa una gran stagione, alla fine la Fiorentina riesce magari a cederlo a una cifra inferiore e le grandi squadre comunque non si affacciano.
Dovrà un po' il rischio vale per tutti i giocatori, quando se non si riescono a ripetere, no Francesco?
Ma ora ci sono le offerte.
Sì, sì, però
non è questione di ripetersi o meno, è questione che ora tutte le parti dicono no a delle offerte, dicendo l'Atletico Madrid e il Tottenham, e chi ti dice che queste offerte tornano l'anno prossimo?
Una cosa è certa, dicevo prima...
Per sei mesi io insomma ci andrei piano a definire Vlahovic ai livelli di Haaland, per esempio. Ecco.
No, ancora no. Non puoi mettere il paragone con Haaland, anche perché ha fatto partite anche a livello europeo e quant'altro. Quindi no, su questo no. Però è un giocatore che sicuramente l'annata dell'anno scorso l'ha confermato, ha fatto sì che questo calciatore sia diventato motivo di un giocatore, un attaccante moderno, che poi... Ha detto Benedetto, con l'arrivo di Prandelli ha trovato la porta in maniera costante e ha fatto sì che la Fiorentina si levasse da una situazione molto critica a livello di classifica, perché senza di Vlahovic insomma adesso si potrebbe parlare di una Fiorentina che magari
anche di un altro campionato, insomma
di un altro campionato. Quindi poi da quello che è emerso, che ho letto anche oggi, la proprietà potrebbe diciamo ripartire con un contratto diverso con Vlahovic per un altro anno, una cifra importante. Queste sono situazioni che non lo so, sono un po' relative a un fatto economico. Io ripeto, bisogna capire la Fiorentina, la proprietà che è arrivata con grandi progetti, quello che vuol fare da grande, perché se tu togli Vlahovic ora in questo momento in una squadra che ovviamente secondo me deve ancora essere migliorata, e devi prendere un giocatore di quel valore, quindi devi andare a spendere. Se perdi Vlahovic e arriva, ripeto, Scamacca, con tutto il rispetto, vuol dire che c'è un ridimensionamento, non c'è una progettazione, una progettualità in virtù diciamo di risultati importanti, anche se ci sono situazioni ancora legate a questa problematica del Covid, investimento e quant'altro. Però se ti privi di Vlahovic, sì, prendi 70 milioni, bisogna vedere come vengono reinvestiti. E sinceramente, ecco, spetta la società a chiarire il discorso di come vuole diciamo crescere dal punto di vista proprio della classifica e del valore proprio della squadra. Senza Vlahovic perde tantissimo, insomma basta avere 21 gol,
lo so.
Ha preso Nico Gonzalez, ecco, rimane Vlahovic con Nico Gonzalez, un giocatore emergente, forte, che anche lui oltre che fare gol e assist, quindi è arrivato Sottili, può arrivare anche sicuramente completare l'organico, insomma rimane Milenkovic, viene Nastas, faccio ovviamente il discorso di fine mercato, arriva magari altri due giocatori che vanno a dare un maggior peso all'organico, allora sì, si punta al nono posto, ma magari col gioco italiano e quant'altro si può sperare in qualcosa di più. Senza Vlahovic è come dire, ma Che squadra potrà essere? Scamacca mi sembra abbia fatto 8 gol l'anno scorso, non vorrei sbagliare.
Sì, sì, giusto, giusto, giocando, quindi, insomma, ripeto, con discontinuità.
A Firenze col gioco d'italiano ne fa 20, ma questo è un discorso. Qui c'è una sicurezza in Vlahovic, in Scamacca è un punto interrogativo e secondo me i punti interrogativi non ci devono essere. E concludo, 4 anni fa o 3 anni fa andavi a Bernardeschi, l'anno scorso Chiesa, se va via Vlahovic vuol dire che non c'è una progettazione, una progettualità in virtù di ottenere grandi risultati. Io la vedo così.
Ecco, io volevo portarti un attimo sul Milan, perché il Milan è una delle squadre che ha fatto più operazioni e sta continuando a fare, perché è arrivato oggi Florenzi, probabilmente ritorna Bakayoko, eppure del Milan, sempre in chiave, no? Non solo di Scudetto, ma anche di Champions League, sembra sia sempre una linea dietro rispetto a tutte le altre.
No,
come se questa squadra non fosse stata rafforzata. Io, francamente, non capisco come mai non ci sia tutta questa considerazione e fiducia sul Milan.
Sono d'accordo con te, perché... non c'è questo grande entusiasmo, oppure nei media di quello che secondo me sta facendo bene, ma da diversi anni, anche perché c'è una grande, diciamo, armonia in tutta la società, in tutti, diciamo, i componenti del management. Questo è un fattore importante. Con Pioli non ne parliamo, sono rimasti quasi tutti i calciatori, a parte, vabbè, Çalhanoğlu, ma qui il discorso prevalentemente economico è stato, sì. Però insomma stanno valutando fine mercato, anche loro credo che arriveranno altri 2 o 3 acquisti di un certo livello. Anche Florenzi e Giroud sono giocatori sulla carta magari esperti, ma hanno grande affidabilità. Giroud l'abbiamo visto subito, un attaccante che ovviamente, se fosse arrivato l'anno prima al posto di Manzo, che doveva fare Giroud, magari il Milan poteva ambire anche qualcosa di più di quello che ha fatto in maniera, secondo me, importante. E quindi ha preso Baloture, che a sinistra è un ricambio perfetto interno a Hernandez. Dovrebbe rimanere sicuramente che sia anche a livello contrattuale, e poi se prende Ablì, un altro centrocampista giovane in prospettiva futura, è rimasto Leao, Ibra sta guarendo, e quindi Benasser è rimasto, sono rimasti tutti i componenti di una squadra che giocava a memoria e quindi ha soltanto una prospettiva secondo me positiva, sia in campionato che anche in Champions League. Quindi sono d'accordo con te, se ne parla poco, ma è una squadra che sta operando bene in questi anni, mantenendo anche un discorso economico e rispetto dei bilanci in maniera giusta. E quindi, ripeto, io Maldini lo vedo veramente in grande spolvero, con tutti i suoi, diciamo, componenti del management, li stanno lavorando veramente molto bene. Quindi, sì, ha perso Donnarumma, però insomma il portiere Maignan non lo vedo così scarso come magari possa essere. Certo, per Donnarumma può essere c'è stato un contraccolpo anche a livello generale, però sono ripartiti con qui comanda la società, e quindi chi va al Milan trova grande entusiasmo. Quindi io la vedo bene sia in campionato che ovviamente che anche in Champions League.
Antonio, nel salutarti ti porto sulla Conference League, facendo una riflessione, sempre 0-0 la Roma a Trabzon, questa sera in campo anche il Tottenham. Ricordiamo che in questa competizione nessuno si qualifica di diritto, anche la 7ª del campionato italiano, del campionato inglese, deve passare da un turno preliminare.
Ora, gira il coglione.
E questo è sicuramente un pensiero che penseranno anche la Roma e il Tottenham, dovendo giocare agosto. Maurizio Sarri è sempre impeccabile per il tempismo. Però alla fine... quello che non si può nascondere, indipendentemente da come andrà questa sera e poi nella gara di ritorno, senza volerla gufare alla Roma, è che questa competizione Mourinho e la Roma, Antonio, devono provare a vincerla.
Sì, perché Mourinho, se andiamo a vedere, parlano tanto, no? Negli ultimi anni non ha fatto granché. Quando è arrivato al Manchester ha vinto subito. I trofei, e poi non ha vinto più nessuno. Quindi lui, quando arriva, cioè è una persona talmente troppo intelligente rispetto alla media, e quindi sa motivare. Infatti ha detto che noi giochiamo per vincere, perché è giusto che sia così, e si deve puntare a queste competizioni, perché possono, non dico salvare la stagione, bene o male la Roma credo che abbia investito, forse la squadra che ha investito di più, poi ovviamente ora c'ha questi esuberi per un discorso anche di rientro economico, però è normale che debba puntare a queste competizioni, e lui in questo è bravissimo a motivare una squadra che sa che ovviamente se fai bene in queste competizioni, ripeto, non è che hai salvato in campionato, ma è già un fatto positivo. Quindi ma su questo Mourinho insomma è talmente intelligente che non avevamo dubbi. Poi anche il discorso di come ha gestito la cessione di Dzeko, cioè, ovviamente subito ha fatto per un giocatore importante che è Abraham, anche l'acquisto è stato oneroso, però secondo me è un giocatore in prospettiva, e quindi si capisce subito di come si è integrato anche lì con il direttore sportivo e il management. Quindi anche qui vedo una situazione in grande spolvero, perché l'allenatore che si prende, diciamo, sa come gestire tutto l'ambiente, la società, i tifosi, i calciatori. In questo, insomma, io sia un personaggio unico, Mourinho. Sì.
Antonio, un abbraccio.
A giovedì prossimo. Ciao.
Mi raccomando, ciao. Voi due vi siete ricomposti.
Sì. Ricordati sempre.
Non mandate questi.
No, guarda, facciamo una cosa. Allora, visto che siamo ai saluti, Tonelli, secondo me sarà bravissimo. Gli diamo qualche secondo. Gli fai sentire Spalletti, una delle frasi di Spalletti, così lo mandiamo a cena.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
Sei d'accordo?
Poi bisogna vedere se le componenti...
Le grande colla.
Sono d'accordo.
Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Ciao Dice, un abbraccione. Ciao.